ed è un principio non certamente nuovo, ma che ha nelle parole di Sant'Agostino, che noi facciamo bene ogni tanto a riprendere, una formulazione molto profonda e anche molto chiara. Sant'Agostino dice che non si entra nella verità senza la carità. Vuol dire molte cose, ma la cosa fondamentale che dice è: se si studia, nel senso originale della parola, si desidera percepire, conoscere il reale significato della scrittura, e questa scrittura è Dio, e questo Dio è carità, senza amare ciò che si legge, è impossibile capire ciò che si legge. Amare ciò che si legge non vuol però dire avere un amore di quelli appassionati e travolgenti. Significa semplicemente desiderare di capire la verità, perché il desiderio di comprendere la verità è già amore per la verità, e ancora di più, è già essere stati abbracciati dalla verità stessa. L'indifferenza è il vero termometro della distanza, ma il desiderio, anche quando non fosse supportato da dei successi, anche quando fosse aggredito da diversi dubbi e convinzioni, rimane il desiderio essere conosciuta, tutto questo significa già essere nella verità. Non dimentichiamolo, perché ci può essere una lettura delle scritture semplicemente di tipo eruditivo, che magari ha tantissime conoscenze ma non ha l'essenziale, e ci può essere una lettura apparentemente poco profonda ma animata da reale desiderio. Questo giunge prima all'essenziale. Quindi ecco, per leggere con fecondità la parola di Dio è sempre necessario stare davanti ad essa con il desiderio della vera comprensione. Detto questo, invochiamo colui che ha ispirato le scritture affinché la lettura che faremo sia di questo tipo, come poc'anzi detto. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei popoli, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore del perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorriso mio, nella fatica di Cristo morto, nella caduta di Cristo, nel pianto nuovo fatto, o luce della Sistina, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla senza colpa. Lascia ciò che è santo, bagna ciò che è alto, santa ciò che è santo, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona che il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Il perduno che guarisse entrò di nuovo a Caparnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recavano da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la baralla su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là come scrivi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua parola e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse il paralitico: alzati, prendi la tua baralla e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua baralla, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile.
Allora, una caratteristica del Vangelo di Marco è che la rivelazione di Gesù, il suo potere di guarire, di consolare, di rinnovare, si scontra sempre non solo con l'incredulità di alcuni, ma anche con l'ostilità dei farisei, degli scribi, dei dottori della legge, i quali devono compiere il percorso più faticoso che ci sia. Mi spiego. I dottori della legge sanno che il nome di Dio è impronunciabile, che Dio è trascendenza e quindi inafferrabilità, impossibilità di dominabilità. Vedere la vicinanza di un Dio così coinvolto, di un Dio così feriale, di un Dio che mangia con i peccatori, quando in realtà era fatto divieto, un Dio che ha il potere di restare con chi soffre, il Dio che è lui stesso in cerca di chi è perduto, tutto questo sconvolge. Qual è la fatica dei dottori della legge che, aperta parentesi, la frequenza dei casi riportati ci invita a riconoscerci noi in questo tipo di difficoltà, è quello di convertirsi a un Dio che ci accompagna, a un Dio concreto, a un Dio a cui non sta a cuore il servizio che noi rendiamo a Lui, ma solo che noi accogliamo quello che Lui intende donare a noi. Convertirsi a un Dio di carne, convertirsi a un Dio che è prossimo, convertirsi a un Dio che è però vincente in questo senso. Se si accosta a chi è lebbroso, se si accosta a chi è malato, se si accosta al peccatore, vuol dire prima di tutto questo, che è più contagiosa la grazia, è più contagiosa la carità, è più contagiosa la guarigione che viene dall'amore, che non la miseria e la povertà che inabita il peccato. Quindi ogni miracolo, che avviene anche sempre un po' in un contesto di contravvenzione della legge, se vi ricordate, Gesù si avvicina, il lebbroso invece deve stare a distanza, i peccatori e lui mangia con loro, ecco, proprio questo ci rivela che Gesù non teme di incontrare il male, perché sa che così come le tenebre a contatto con la luce nemmeno combattono ma sono già dissolte, così il peccato, la cattiveria, la menzogna, l'inimicizia, la solitudine, la malattia, tutto ciò che è sinonimo di vita infelice è destinato a venire trasformato dalla semplice presenza e dal semplice tocco di un Dio che è fatto carne. Quindi un primo elemento che già qui nel nostro percorso noi possiamo fissare è questo: camminare con Marco è essere guidati all'esperienza di un Dio che tocca, di un Dio che afferra, di un Dio di carne, proprio perché in questo modo la potenza che lui è sia realmente una potenza trasformatrice. A questo contesto non sfugge nemmeno il brano che abbiamo ascoltato. Innanzitutto, rientrato a Cafarnao. Beh, che cosa ha fatto Gesù a Cafarnao? Gesù a Cafarnao ha operato. E dove Gesù trova accoglienza, lì stabilisce la sua casa. Rientrato a Cafarnao significa è tornato tra i suoi. Non tra i perfetti, tra i santi, tra coloro che lo hanno accolto. La casa di Gesù è là dove il cuore, per quanto sbagliato e infelice sia, si apre e semplicemente lo accoglie. C'è un particolare. Mentre si sale al Tempio per entrare nella casa di Dio, quindi capiamo ancora una volta come fosse difficile la conversione di questi dottori della legge, che arriveranno ad accusare di bestemmia quella che invece è la caratteristica più bella di Dio, la misericordia. Bene, mentre si saliva al Tempio per incontrare Dio, adesso è Dio che scende sulla terra per fare del cuore dell'uomo il vero Tempio dove incontrarlo. E poiché il cuore dell'uomo è sempre un cuore aperto a metà, debole, peccatore, proprio dove c'è miseria, lì Dio stabilisce la sua dimora. Sono tutti inviti a capire che non esiste peccato impossibile alla misericordia di Dio. L'unico peccato che resiste è quello di chiudere il cuore alla misericordia. Mentre nel primo caso il peccato è una condizione che deriva da scelte di debolezza, di scelte sbagliate, nel secondo caso, Giovanni lo chiamerebbe il peccato del mondo, il peccato è chiudere, rifiutare l'unica forza realmente capace di cambiare. Si accorse, no, la gente viene a sapere, dice che era in casa. Notiamo, era in casa, Gesù è in casa. Lo vengono a sapere e accorrono a lui. Bella immagine questa. Dopo che Dio ha trovato casa fra gli uomini sanno dove Dio abita e vanno da lui. Trasferito nel nostro contesto, cosa significa? Si sa dove è Dio, ecco anche il significato del miracolo, quando si vede una vita trasformata. La ubicazione, la collocazione, la visibilità di Dio, sapere dove Dio realmente è, significa vedere la vita dell'uomo guarita. Tutto ciò che anima la vita della Chiesa ha questo scopo qui. I sacramenti, la preghiera, tutto è finalizzato a una trasfusione di vita divina dentro la vita umana. Ma dov'è che si vede Dio? Si vede Dio dove la vita dell'uomo è una vita guarita, è una vita risanata. Dopo che lui si è fatto uomo, gli uomini, vedendo coloro che lui ha guarito, sanno dove lui abita e accorrono. In questo Marco indirettamente sta già anche invitando la comunità credente a un fondamentale esame di coscienza. La gente corre là dove vede un Dio che si fa realmente vita nuova per l'uomo. Se vedono degli uomini che hanno una pratica cristiana, che hanno anche una lunghissima pratica cristiana, ma la loro esistenza non è diversa da chi è malato, gli uomini non accorrono, perché Dio è dichiarato inutile. un Dio che accoglie i servizi dell'uomo è un Dio che appesantisce, un Dio che ci ripete non sono venuto per essere servito ma per servire, è un Dio che guarisce ed è anche un Dio visibile e convincente. Un numero così grande nemmeno davanti alla porta, cos'è questa indicazione? Cioè, normalmente la porta è il primo luogo che viene occupato, no? Non è l'ultimo. E vuol proprio dire questo, che questa folla attorno a questa casa non ha nemmeno più lo sguardo di dove si arriva, cioè non esistono più aperture, tutto è nascosto dalla folla. E quindi, per incontrare il Signore con la certezza che Lui veramente c'è, bisogna praticare un altro cammino. Allora, giungono, vedono, proprio è tutto quanto impraticabile. Cosa ha voluto dire Marco? Per chi cerca il Signore con tutto il cuore, nessuna strada è destinata a restare impraticabile. C'è sempre una corsia, chiamiamola così, per coloro che vogliono incontrare il Signore. Questa casa divenuta improvvisamente impenetrabile è in realtà una casa accessibilissima. Basta non vedere ciò che è possibile con le semplici porte umane, basta sapere dov'è il Signore e sapere dov'è mette anche ingegno circa il nostro andare verso di lui. E un paralitico sostenuto da quattro uomini. I padri della Chiesa si sono sbizzarriti nel dare l'interpretazione di questi quattro. I quattro Vangeli, le quattro virtù, le quattro... Non serve, non è nell'intenzione di Marco. Però vuol dire che è una comunità, quella che sostiene, quella che sa dove è Gesù, quella che arriva a lui. Non esiste per un paralitico l'autocollocazione davanti a Dio. Beh, è una bella immagine, molto profonda, di Marco. Vuol dire, per definizione, il paralitico può incontrare Gesù solo sulle gambe di altri che sono diventate le sue. E qui, ecco la comunità, offrire strada, preghiera, gambe, capacità a chi non le ha per arrivare a incontrare il Signore. La definizione di comunità che sta in questa immagine è proprio quella di essere la forza che conduce chiunque a incontrare il Signore. Il paralitico da solo non può far nulla. Se adesso prendiamo come esempio il paralitico sostituendo a lui ciascuno di noi in quanto peccatore, il peccatore, se è paralizzato, non troverà mai lui né la strada, né la porta, né la modalità per incontrare il Signore. E come fa il peccatore a incontrare il Signore? Viene sempre abbracciato dalla tenerezza materna della Chiesa. Don Lorenzo Milani, che ebbe anche un rapporto molto conflittuale talvolta, in parte eccessivo, non sempre aveva ragione, in parte giustificato perché dall'altra parte l'autorità ecclesiastica era più preoccupata di salvaguardare le apparenze. La forza abbastanza destabilizzante del Vangelo fa un po' paura a tutti, tutti vorremmo avere le cose pianificate, i profeti sono sempre scomodi. Bene, a chi suggeriva Don Milani, vittima anche di ingiustizia, di abbandonare la Chiesa, lui rispose semplicemente: e se io lascio la Chiesa, chi mi perdona? Tu? Ecco, il motivo per non abbandonare la Chiesa, queste sono delle cose più chiare, era proprio, aveva capito Don Milani che nonostante le paralisi stesse che paralizzano la Chiesa, essa è e resta pur sempre la comunità risanata da Dio che offre sempre gambe e cuore per arrivare a Lui. Perché la Chiesa, anche se fanno più rumore, non è quella fatta dai mascalzoni o degli incoerenti, è quella fatta dai santi. Ma poi, attenzione, non potendo avvicinarsi a Lui a causa della folla, non solo il Signore Gesù risorgendo ha infranto ogni barriera, anche quella più definitiva e pesante della pietra tombale, anche la Chiesa riesce ad attraversare ogni tipo di folla. Marco vuol proprio sottolineare la grande forza e la grande potenza della Chiesa. E che cosa fa? Salgono, scoperchiano il tetto nel punto dove si trovava. Come facevano a sapere che Gesù era lì? Non c'erano i raggi X a penetrare, a individuare, non c'erano i droni che misurano e che vedono. E scoperchiare non ci deve neanche impressionare, perché i tetti erano fatti di paglia, paglia e fango, quindi non era una grande impresa sforare e sfondare un tetto. Eppure è tanta la carità, ma soprattutto tanta la fede che unisce il paralitico ai quattro che lo portano, tanta la carità che unisce i quattro al paralitico che è portato, che fede e carità giungono infallibilmente per qualunque strada, oltre ogni ostacolo, ad incontrare il Signore Gesù. E lì calano il lettuccio. È un offertorio nella direzione inversa. Durante la celebrazione eucaristica il pane e il vino sono presentati affinché vengano portati in alto. Ed è un ministero quello di portare, che la liturgia ha sempre riconosciuto agli angeli. Nel primo canone, fa o Signore che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata dinanzi alla tua maestà divina. Qui è il contrario, qui portano l'offerta, la calano invece dall'alto. Se Marco, con ogni probabilità, ha insistito su questo particolare per dirci una cosa, che Gesù, facendosi uomo ed essendo disceso nel ventre della terra, ha talmente occupato un posto basso che non esiste possibilità di dire sei troppo lontano. Anzi, incontrarlo non vuol dire innalzarsi, incontrarlo vuol dire abbassarsi. Viene calato dall'alto, e dall'alto verso il basso, movimento naturalmente contrario a quello di Dio, dal basso verso l'alto, incontrano Gesù. Perché? Perché, ha detto Charles de Foucault, facendosi uomo e morendo per noi, il Figlio di Dio ha occupato il posto più basso, là dove è sicuro che nessuno glielo porterà via. Quando Gesù racconta la parabola dicendo evitate di andare ai primi posti affinché non arrivi qualcuno più ragguardevole di voi e vi dica ora transita. Gesù non corre questo rischio perché? Perché ha scelto il posto più basso e di lì nessuno lo toglie, ma è il posto in cui guarisce tutti. Non c'è bassezza così bassa che non trovi una misericordia ancora più bassa disposta ad innalzarlo. E qui allora capiamo la parola: chiunque si esalta sarà umiliato, vuol dire resterà quello che è, e chiunque scende in basso e si umilia sarà esaltato. ma non nelle parole, non nelle dichiarazioni che offendono Dio, non valgo niente, beh, come direbbe il padre che sei, non è questa l'umiltà, ma proprio l'umiltà di dire: riconosco che ogni mia bassezza è già da sempre accolta dalla kenosi, cioè dallo svuotamento, dallo scendere sempre verso in basso di Dio. Perché? Perché qualunque sia le altezze da cui cadiamo, non ci sia mai la nuda terra contro cui ci sfracelliamo, ma ci sia sempre il tenero abbraccio che ci risorge. Questa è la lezione di Marco. Calarono giù. Gesù è qui è chiaro, cioè non si può non incontrare proprio una luce particolare. Vedendo la loro fede, disse al paralitico. Praticamente Marco dice che la carità con cui lo hanno portato, animata dalla fede, è diventata l'identità del paralitico, al punto che questo paralitico non viene guardato da Gesù come un paralitico, ma come un credente. Allora che cosa fa la Chiesa? Che cosa fa la Chiesa ogni giorno? La Chiesa ogni giorno ci presenta al Signore non come i paralitici che siamo, ma nella sua fede, nel suo desiderio, nella sua visione, come quei figli che vogliono tornare a risorgere. La bellezza e la grandezza della Chiesa è proprio questa. Custodisce la nostra identità anche contro di noi se è necessario. Perché là dove noi potremmo essere tentati di auto-abbatterci, di diventare veramente dei paralitici, paralizzati nella speranza, paralizzati dal peccato, paralizzati dall'umiliazione delle cadute frequenti, paralizzati dal dire è sempre accaduto, sarà sempre così, anche questa è una parabola, una paralisi che si chiama disperazione. Se noi siamo così, noi non siamo quello che siamo. Se siamo nella Chiesa, noi siamo sempre quei credenti che Madre Chiesa è, proprio come tipico delle mamme, che veramente si dissanguano pur di dare il proprio se stesso ai loro figli. Questa è Madre Chiesa, e stare nella Chiesa, secondo la versione di Marco, significa avere garantita un'identità che noi non percepiamo, che noi non consideriamo nostra, ma ogni giorno Madre Chiesa ci presenta il Signore, e il Signore dice a lei continuamente, su di noi e per noi, la tua fede, questo tuo figlio è guarito. E ti sono rimessi i peccati. Gesù non dice la tua malattia è scomparsa, Gesù va direttamente alla causa, che è il peccato, non perché questo abbia peccato procurandosi così una vendetta o una azione di, come dire, rappresaglia da parte di Dio, no. Cioè, peccato è tutto ciò che impedisce alla vita di essere una corsa di libertà. Il paralitico, ricevendo una parola di assoluzione, non di guarigione, di assoluzione, quando non c'è il peccato, allora c'è la guarigione. Gesù lo assolve, non lo guarisce, in realtà lo guarisce. Mentre in altri casi, va bene, lo voglio sì bondato, cioè ricordate il Vangelo domenica scorsa, quindi, voglio sì guarito, no, qui dice semplicemente, ti sono rimessi i peccati, perché quando viene meno il peccato dal cuore dell'uomo, qualunque sia la condizione dell'uomo, è sempre una condizione di libertà. Una condizione di libertà. Perché essere liberi, anche se si è paralizzati, qui dovremmo leggere i diari di quelle persone sante, anche se non canonizzate, che hanno vissuto proprio in una grande libertà la loro malattia e la loro disgrazia. Penso alla non distante Benedetta Bianchiporra, Dorabola, che proprio al massimo di quella sclerosi multipla tremenda, lei dottore, dottoressa fra l'altro, dice la vita è una cosa meravigliosa, la vita è un dono meraviglioso, perdendo gradualmente tatto, vista, udita, la vita è una cosa meravigliosa. Perché sono così liberi i credenti? Perché sanno che insieme a Dio la vita è sempre ciò che ci attende, non esiste congedo dalla vita, esiste sempre solo entrata nella vita per il credente, e lo capiremo tra poco anche dalla parola di Marco. Ecco, comincia adesso la disputa, l'abbiamo visto prima, non c'è bisogno di ripeterlo, però la replica di Gesù: perché pensate tali cose nei vostri cuori? Che dice due cose: primo, il rammarico di Gesù per un cuore che è occupato da pensieri non veri. Il cuore è fatto per capire la verità di Dio, non per discuterla, e questo cuore è chiuso. Poi, perché pensate queste cose nei vostri cuori, sottolineando, enfatizzando il vostri? Vuol dire, perché vi ostinate a voler, ad avere un cuore secondo la misura che è vostra e non invece secondo la misura di Dio? E questo è un peccato molto frequente, l'autodefinizione, l'uomo che si autodefinisce, l'uomo che dà al proprio cuore la misura dei suoi pensieri, delle sue opinioni, delle sue suggestioni, delle sue paure. In realtà il primo passo per la guarigione è quello di non discutere, contendere con Dio la nostra verità. È inutile che continuiamo a dire io non sono, quando Dio ci dice tu sei. È inutile continuare a ostinarci a sottolineare che siamo peccatori, quando in realtà Lui ci dice tu sei mio figlio. È inutile continuare a dire ecco la vita non vale, sono morto, sono deluso, quando in realtà è Lui il primo a dire tu vivi e vivrai come vivo io, non solo per sempre, ma nella stessa qualità della mia stessa vita. Ecco, allora il grande guaio è proprio questo: avere un cuore più che giudica, anziché un cuore che si lascia giudicare. E un cuore che si lascia giudicare da Dio non sarà mai un cuore disperato, perché la forma di quel cuore sarà non ciò che tu fai, ma l'amore che Dio ha per te. Ecco, andiamo verso qualche ultimo dettaglio. Che cosa è più facile? Ti sono rimessi i peccati o prendi il tuo lettuccio e cammina? Con questo Gesù ha voluto stabilire una profonda relazione fra il miracolo di guarigione e la liberazione dal peccato. In altre parole, il vero grande miracolo non potrebbe verificarsi se non dentro un contesto di misericordia. Gesù vuole che sia chiara una cosa: che quel miracolo non è la manifestazione di un potere straordinario. Quel miracolo nasce dalla misericordia e dalla compassione di Dio. Anzi, se lui non avesse il potere di rimettere i peccati, il miracolo non accadrebbe. Ecco cosa vuol dire, cos'è più facile dire: ti sono rimessi i peccati o alzati e cammina? Ma qual è il vero grande miracolo? Vi scandalizzate che io rimetta il peccato e mi applaudite se vedete accadere una guarigione? È contraddittorio. Perché? Perché la guarigione altro non è che la remissione dei peccati. Allora adesso diventa sempre più chiaro che cos'è questa corsa del paralitico supportato, nel senso letterale della parola, supportato. Praticamente è la corsa del peccatore attratto dalla misericordia, che sulle mani e in braccio a Madre Chiesa, ha la certezza di incontrare colui che ha il potere di guarire il cuore. Sembra più un movimento di attrazione che non un movimento di andata, di invasione. La folla, tutto è destinato a non creare ostacoli, addirittura il punto esatto. Beh, sono cose che umanamente non si lasciano poi così giustificare. Se tutto accade secondo questo itinerario che arriva al centro, probabilmente è perché sono guidati. E la conclusione qual è? Ecco, la potestà di rimettere i peccati sulla terra, sottolineiamo questa parola, sulla terra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la vita nuova comincia qui, nell'oggi, che la fede cristiana non è sostare nella sala d'attesa in attesa che passi il treno. La vita non è una attesa, la vita è un compimento, ma l'inizio del compimento, che è già il compimento, comincia qui, sulla terra. È chiaro che nella sua infinita misericordia Dio ha ogni potere nei cieli e sulla terra, ma Marco sottolinea proprio sulla terra, per ricordarci che la fede cristiana ha proprio la sua efficacia in questa terra, che è una terra di paralisi, una terra a volte di malattie, di disperazione, ma è pur sempre quella terra in cui i frutti della sua risurrezione, primo fra tutti la Chiesa, hanno stabilmente preso dimora affinché sia sempre possibile trovare la strada verso Dio. E infine le parole che Gesù dice: prendi il tuo lettuccio e va a casa. Queste parole vengono ripetute, no? Queste parole vengono ripetute prima nel discorso indiretto ai farisei. Cos'è più da dire al paralitico? Ti sono rimessi? Oppure prendi il tuo lettuccio, questo lettuccio che viene tre volte. Cos'è più facile? Il tuo lettuccio. E io dico a te, prendi il tuo lettuccio. Constatazione finale. Allora quello si alzò, prese il suo lettuccio. Cos'è questa mania del lettuccio? Un significato, anzi, una ragione c'è, ed è anche abbastanza evidente. Che cos'era quel lettuccio prima? Era la condanna del paralitico. Era ciò che lo portava. Era ciò sul quale stava senza avere alcun potere di determinare la direzione, di scegliere. In fin dei conti era l'evidenza della sua paralisi e dunque della sua schiavitù. Adesso invece il fatto che anziché da portato diventi lui il portatore, anziché venirci portato sopra da altri, è lui che senza gli altri lo afferra e lo porta lui, vuol dire che non solo la guarigione restituisce a questo fratello la vita, la libertà, la dignità, l'autonomia, ma che ora è anche diventato lui potente sul peccato. In che senso? Non perché non ne commetterà più, ma perché avendo incontrato Gesù sa che non sarà mai più condannato ad essere portato verso la morte, ma potrà essere lui con la sua fede e con la sua vicinanza a Gesù a portare con sé un segno di morte che però non è più mortale. Che significa? Morirò, ma non sarà la perdita della vita. Anche se ora sono perfettamente guarito, mi porto accanto il segno della morte sconfitta. Quel lettuccio è il segno della morte sconfitta. E di conseguenza il credente è colui che cammina sulle strade del mondo, in ogni suo rapporto, portando con sé quella morte a cui va incontro, ma che è una sorella morte, perché non più ciò che interrompe, ciò che dissolve, ciò che distrugge, ma è ciò che dischiude verso il compimento di quella vita che è iniziata qui, sulla terra. Allora qui si capisce l'insistenza di Marco. Ha voluto dire da dominato diventi dominatore, da paralitico diventi non solo colui che cammina, ma colui che si prende con sé. Notate l'insistenza, se la deve prendere con sé. In altri miracoli, e allora abbandonato, lo lascia lì, cammina, quindi qualcosa ricordo. No, invece Marco sottolinea proprio il fatto che la porta con sé. Quello che prima era la sua vergogna, ora è la vergogna svergognata. Primo ero io ad andare da lei, su di lei, adesso invece me la porto io dove voglio. È proprio l'insegno di una riacquisita integrità, di una riacquisita libertà. La conclusione è una reazione. Se ne uscì alla presenza di tutti. Gesù ha fatto questo miracolo in casa sua. Che significa? Gesù non ama fare i miracoli per ottenere plauso e riverenza del timore di fronte a una potenza straordinaria. I miracoli di Gesù avvengono nell'amicizia, avvengono nella fiducia, avvengono nel desiderio di essere da Lui toccati, nel desiderio di essere da Lui guardati. Però, per quanto intimi possano essere i miracoli, il loro effetto è visibile a tutti. Per questo significa se ne uscì alla presenza di tutti. Qui Marco sembra volerci dire la visibilità della Chiesa è reale quando la comunità ha qualcosa da dire e da dare. Ma il segreto della ricchezza della Chiesa, usiamo la parola di Papa Francesco, non è la mondanità, cioè la preoccupazione di fare dei grandi titoli per colpire, è piuttosto la santità, cioè l'essere perfettamente guariti. E quindi è garantita la visibilità della grandezza di Dio da una Chiesa che non rifugge dalla intimità con Dio. C'è la parola intimità che non deve essere confusa con intimismo. Noi sostituiamo preghiera, senza della quale tutto è inutile. Ripeto, senza della quale tutto è inutile, perché pregare vuol dire stare in amicizia sotto lo sguardo di un Dio che ti guarisce. Cioè la preghiera, il discorso sarebbe lungo, la preghiera ha un effetto terapeutico. Se c'è una elioterapia dove stare esposti ai raggi del sole crea benefici, c'è anche la proseucoterapia, non posso dire preghieroterapia, primo perché è orribile in italiano, ma poi perché una elioterapia è tutto greco, così anche proseucoterapia, banalizziamo, ci siamo capiti. C'è una terapia, anzi, per certi aspetti l'aspetto terapeutico della preghiera è il primo e fondamentale. Che non è che pregare significa convincere Dio dei nostri bisogni, che pregare, informare Dio, ottenere, dare un supplemento di attenzione, scuoterlo perché pensiamo si sia distratto. Pregare significa semplicemente stare, portare la propria vita nella sua azione, nel suo raggio di inferenza e di azione. Esattamente come hanno fatto loro. Che cosa ha fatto questa chiesa della Barella? E in realtà la chiesa orante ha presentato il paralitico, lo ha portato nella vicinanza di Dio. Notate, lo diciamo solo adesso, non ha rivolto una supplica, no? non ha detto niente, non ha presentato il paralitico, non ha introdotto una liturgia di guarigione, niente. Ha semplicemente portato questo nella vicinanza di Gesù. L'effetto terapeutico della preghiera è proprio questo. Ci porta direttamente dentro l'effetto di Gesù. E anche un po' così come il sole, come l'aria che noi continuamente respiriamo, non misuriamo mai gli effetti reali. Sì, quando stiamo sovraesposti ci bruciamo, va bene, ma dico, normalmente noi non vediamo, eppure il nostro fisico viene cambiato ogni momento, da tutti i fattori atmosferici con cui è in contatto, beh, ancora molto di più con la preghiera. Non si sa mai il bene che ci si fa quando si prega. Quindi non esiste una misura degli effetti della preghiera, così come per questo paralitico era imprevedibile quello che sarebbe accaduto. Loro l'hanno portato senza chiedere nulla, ma non è possibile stare vicino a Gesù senza subire, senso bello della parola, la trasformazione della propria vita. E alla fine tutti ne restarono stupefatti e lodavano Dio. Sarà una caratteristica di Marco quella di dire che un miracolo è riuscito quando non ci si fissa su chi è stato guarito, ma sul guaritore. E un miracolo è riuscito quando la visibilità di una vita trasformata rimanda alla causa immediata di quella trasformazione. Ecco, allora qui vedete, alla fine si incontrano tre tipi di preghiera. Primo, la preghiera di intercessione. Amare qualcuno significa desiderare che lui incontri il Dio che guarisce, cioè il Signore Gesù Cristo, il Dio del tocco, il Dio della carne, il Dio della carezza, il Dio che ci afferra. Secondo, c'è la preghiera di supplica che non ha bisogno di parole. Dove tu sei, lì mostri che stai pregando. È vero che dovunque noi siamo, possiamo sempre pregare e che il Signore non è legato ai luoghi, ma se ci sono alcuni luoghi preferenziali, come il tabernacolo, perché se siamo cattolici e non protestanti, o anglicani, o battisti, o altro, il valore della nostra chiesa è la custodia dell'Eucaristia. Diversamente è una sala dove si prega, non diversa da questa o da tante altre cose. Bene, essere davanti al tabernacolo, essere nella zona d'azione, di inferenza del Signore, quindi preghiera di intercessione, la comunità che presenta, la preghiera di supplica, essere vicino, non ha bisogno di parole, la legge il Signore, la preghiera che è nel nostro cuore, a noi il solo compito di portargliela. E infine la preghiera di lode, la preghiera di lode, la più importante perché? Perché è la più gratuita. Nella preghiera di lode il contenuto della preghiera è il godimento che Dio è buono. E quando dal cuore esce questa preghiera, la gioia per il fatto che Dio è buono, godere perché Dio è buono, si gode perché c'è una giornata di sole, ecco. Si gode perché c'è una giornata di sole, si gode anche non di quello che Dio fa a me, o fa, si gode del fatto che Dio è buono. Questa è la caratteristica della preghiera di lode. Bene, allora, questa guarigione che magari un'abitudine ci aveva portato così a vedere un miracolo, in realtà è molto di più. È un racconto paradigmatico. Chi è il Signore? Chi è la Chiesa? Cos'è la preghiera? E quando ci sono questi tre elementi essenziali, la vita cristiana, qualunque sia la paralisi da cui può essere affetta, diventa una risurrezione, anche perché la parola che Gesù dice al paralitico, alzati, e geire, è proprio la parola che indica risurrezione.
Ti chiedo se si può rinfrescare almeno una parola intimismo per non fare confusione?
Beh, l'intimismo è sempre un egoismo, cioè l'intimismo è crearsi uno spazio dal quale escludere gli altri. L'intimità, prende l'esempio dell'intimità coniugale, pensata da Dio, è uno spazio dove gli altri non ci sono, non in quanto esclusi, ma perché vivendo un rapporto intenso di amore si sia in grado di accogliere tutti. Mi sono spiegato?
Sì.
L'amore rimane astratto se non sposa qualcuno. Bisogna che ci sia un amore assoluto e fedele perché si sappia che cos'è l'amore. Ma quando uno sposa una o uno, oggi non è così scontato, per cui ribadisco entrambi i casi. No, quando ci si sposa, in quel momento si escludono le altre donne? Sì, ma non per escluderle. Si escludono altri uomini? Sì, ma non per escluderli. Infatti, il primo aspetto dell'amore intimo è la fecondità. Sono i figli. Quindi allora, se l'amore non ha concretezza, non esiste. Ma la concretezza non dell'esclusione, della premessa. E lo vediamo anche noi, che coppie, prendo questo esempio per farmi capire che è più immediato, coppie tra di loro molto molto cementate sono anche persone molto molto aperte, disponibili ad aiutare gli altri. E noi vediamo l'esempio di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accompagni, vi guarisca e vi rallegri, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie. Domenica, sabato,
succede.
È lo stesso, no, è che non sapete.